All'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 16. L'Evangelo e la salute. Cari amici, la salute dipende essenzialmente dalla pratica di una igiene attiva che mira a procurare simultaneamente o successivamente ciò che è indispensabile alla salute. E che cos'è indispensabile alla salute? Lo sappiamo tutti, o dovremmo saperlo: aria pura, luce, calore, esercizio, riposo, pulizia, abiti appropriati, acqua e alimentazione razionale. Lo ripeto: aria pura, luce, calore, esercizio, riposo, pulizia, abiti appropriati, acqua e alimentazione razionale. Questo implica necessariamente l'astensione da tutto ciò che è nocivo e in particolare dalle sostanze tossiche, cioè bevande alcoliche, stimolanti, tabacco, narcotici e via dicendo. Si tratta, insomma, di applicare il principio enunciato nella Bibbia in Prima Corinzi capitolo 10 versetto 31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Vi ricordo che l'insegnamento biblico circa l'uomo è questo: l'uomo è composto di corpo, di anima e di spirito. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Il nostro corpo, insegna la parola di Dio, è il tempio dello Spirito Santo. Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 19 e versetto 20. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Ecco, vi sono persone che dicono: il mio corpo è mio e ne faccio quello che voglio. Bravo! Questo è il principio di una filosofia di distruzione. Prima di tutto sei stolto se tu dici: faccio quello che voglio. Prova con la tua macchina a fare quello che vuoi, cioè andare a 170 all'ora e poi ti ritrovi a falciare un mucchio di persone che sono lì in attesa dell'autobus e fino a quando vai a schiantarti da qualche parte. Ma noi dobbiamo seguire delle leggi, dobbiamo seguire dei principi, altrimenti altro che legge della giungla. Qui è l'anarchia totale. Il nostro corpo non è nostro. Noi siamo degli amministratori del nostro corpo, delle nostre forze. Il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo che abita in noi. Dobbiamo averne cura, fisicamente, moralmente, intellettualmente, spiritualmente. Dobbiamo essere saggi, perché poi i primi a pagarne le conseguenze siamo noi. Ma certo, morire anzitempo, vivere male e fare vivere male gli altri. Noi non apparteniamo a noi stessi, dice qui l'Apostolo Paolo, siete stati comprati a caro prezzo, a prezzo della morte in croce di Gesù Cristo. Altro che io faccio del mio corpo quello che voglio. No, non ti è concesso questo, non è saggio. Questo è l'insegnamento della Bibbia, il rispetto di sé, l'autostima. Ma certo, Prima Corinzi capitolo 3 ripete questa grande verità Paolo, versetto 16 e versetto 17: non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui. Il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. Se uno guasta il tempio di Dio, che siamo noi, lo può guastare certo fisicamente, ma anche moralmente, intellettualmente, spiritualmente, ebbene ne avrà le conseguenze, perché Paolo dice altrove ai Galati: chi semina per la propria carne, chi semina per se stesso, chi semina per i propri vizi, mieterà da questa carne la corruzione, la morte. Chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna. Eh sì, chi semina vento, miete tempesta. Ma è un detto vecchio quanto a Adamo, probabilmente. Ecco, quindi non ci è permesso fare quello che vogliamo. Dobbiamo rispettare dei principi, e questi principi sono alla base della salute, del vivere bene, della qualità di vita. Non è soltanto l'allungare la vita, ma migliorare la qualità della vita. Questo è diciamo l'Evangelo in pratica. L'Evangelo è la salute. Alcuni consigli che Dio dà all'uomo fin dalla più alta antichità, per aiutarlo a conservarsi in buona salute. Esodo, capitolo 15, il versetto 26. Israele ha appena lasciato l'Egitto, si trova in pieno deserto, protetto dal Signore, nutrito dalla manna, ed ecco cosa dice il Signore a Israele, e lo dice a me, lo dice a voi, non soltanto agli ebrei. Capitolo 15, versetto 26. Se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Come sono interessanti, significative queste esortazioni, questi ordini del Signore. Guarda che se tu fai quello che io ti dico, se ubbidisci ai miei insegnamenti Io non ti manderò le malattie che ho mandato agli egiziani, perché certo i popoli antichi erano popoli malati, ma lo sapete qual era la media della vita ai tempi dei faraoni? Era 30 anni, e più o meno anche ai tempi di Roma, qualche anno in più. Non si andava più in là, sporcizia, ignoranza, modo sbagliato di vivere, mangiavano tutto quello che capitava e poi schiantavano. Eh sì, 30 anni, poco più. Proverbi capitolo 3, versetto 1 e versetto 2. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Capitolo 4, versetto 20 a 22. Figlio mio, sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo. Quindi vedete che la Bibbia mette in relazione la salute del corpo all'ubbidienza a Dio, agli insegnamenti eterni della Bibbia, sempre. Nuovo Testamento, terza epistola di Giovanni, versetto 2. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Ah, queste sono parole che vorrebbero dire tanti genitori cristiani, che si rallegrano perché gli insegnamenti trasmessi loro sono stati recepiti, sono stati accolti, sono stati capiti. Perché? Perché il benessere della vita fisico e morale dipende dall'ascolto della parola di Dio. Cari amici, la sollecitudine divina si rivolse soprattutto in favore di Israele, che era il suo popolo, che era stato scelto fra tutte le nazioni per diventare un popolo a parte, una nazione sana moralmente e sana fisicamente. Dio diede a Israele delle leggi di igiene molto importanti, grazie alle quali doveva essere protetto da ogni specie di malattia e beneficiare di una straordinaria longevità. Queste leggi di igiene hanno preservato gli israeliti da molti flagelli attraverso i secoli, e oggi questo popolo, se le osserva, può ancora trarne dei benefici. Bisogna dire che la scienza ha riconosciuto il valore particolare di questi principi e che più di 30 secoli dopo la loro apparizione li ha sanzionati, cosa che rappresenta un omaggio molto importante che la scienza stessa rende alla Bibbia. Il popolo di Israele è stato un popolo sano attraverso i secoli, ubbidendo le leggi del Signore, anche alle leggi di igiene, le leggi sull'alimentazione contenute in Levitico capitolo 11. Tu potrai mangiare di questi animali, di questi altri non ne potrai mangiare, e il popolo di Israele è stato un esempio. Quando c'erano flagelli nel Medioevo, gli ebrei erano sani. Perché? Ma perché si lavavano, ma perché non mangiavano tutto quello che gli altri mangiavano, ubbidivano agli insegnamenti che Dio aveva dato. Questi insegnamenti, per favore, ma smettiamo di dire che erano per gli ebrei, erano per tutti, se lo vogliamo riconoscere, e dobbiamo comportarci secondo i principi del più vecchio libro del mondo, che è la Bibbia, che oltre a essere il libro di Dio, è un libro pieno di saggezza, che ci guida. Quindi c'è una relazione straordinaria tra l'Evangelo e la salute. Il regime alimentare che Dio aveva prescritto nel giardino di Eden era questo, e non c'erano ebrei, attenzione, lo ripeto, perché Adamo ed Eva non erano ebrei. Siete d'accordo? Bene, leggiamo. Genesi 1:29. Ecco il regime dato da Dio, creatore, all'uomo e alla donna. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. Mi sembra di vedere lo sguardo smarrito di certi amanti delle tavolate. Rileggo. Dio creò l'uomo a sua immagine e gli disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. L'uomo era un vegetariano. Quanti anni è vissuto Adamo? Lo ricordate? 930 anni, una bella età. E l'uomo più longevo lo superò. Era Metusela o Matusalemme, che visse la bellezza di 969 anni. Quindi cereali e frutta, cereali e frutta, ogni erba che fa seme. Il regime ideale propugnata dalla Bibbia, insegnata dalla Bibbia, e i nutrizionisti sono arrivati da poco a queste conclusioni, perché c'è stata una grande disinformazione millenaria. Il regime ideale è quello che fornisce all'organismo tutti gli elementi di cui ha bisogno, senza introdurre sostanze tossiche. L'alimentazione a base di verdure, cereali, legumi, frutta, latte e uova è senza dubbio quello che meglio risponde alle esigenze del corpo. E quello che la Bibbia ha insegnato per millenni, adesso la scienza ha scoperto che dice il vero, tra l'altro, non perché i nutrizionisti siano assidui lettori della Bibbia, no, ma perché arrivano alle stesse conclusioni. Questa è una delle tante prove che la scienza e la Bibbia, lungi dall'essere in contraddizione, arrivano alle stesse conclusioni, solo che il Signore è arrivato millenni e millenni prima. Ma siamo contenti che la scienza dica: attenzione, non fumate, attenzione all'alcol, attenzione alla droga, attenzione alla carne, attenzione qui, attenzione là. E la Bibbia lo diceva da migliaia di anni. Thank you. Ora, per quale ragione venne introdotta la carne nell'alimentazione umana? Capitolo 9, dopo il diluvio. Genesi 9, 3, 4. Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue, che contiene tante impurità. Ecco, però il Signore aveva già stabilito in anticipo, perché aveva creato degli animali puri e degli animali impuri, cioè animali che si potevano mangiare e animali che non si potevano mangiare. Quando il Dio mandò il diluvio, voi sapete, con un miracolo mandò gli animali a coppie nell'arca perché sopravvivessero a questo terribile cataclisma di cui noi non abbiamo neanche lontanamente, non possiamo lontanamente immaginare cosa fu. Capitolo 7 della Genesi, versetto 1, versetto 2, versetto 8. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca, tu, con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. Di ogni specie di animali puri, prendine 7 paia, maschio e femmina, e degli animali impuri, 1 paio, maschio e femmina, degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra, vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Quindi prima, molto prima che Mosè scrivesse il Levitico e per conseguenza facesse la lista del capitolo 11, animali puri e animali impuri, animali commestibili e animali non commestibili, c'era già questa conoscenza, c'era già dalle origini. Non è che Dio avesse creato gli animali per farli mangiare dall'uomo, altrimenti avrebbe detto: senti, questo è per il pranzo, questo è per la cena, guarda, questo è un vitello, questo è un maiale. No, niente, non disse niente. Ogni erba che fa seme e ogni albero fruttifero, cereali, legumi, frutta, verdura. Ecco qua. Dopo il diluvio dovevano pure campare queste persone. Ma non è che dovessero dimenticare il comandamento iniziale circa l'alimentazione umana. Quello era un ripiego, una cosa temporanea. Poi sarebbero nati frutta, verdura, eccetera, e cereali e così via. Però subito dopo avere consumato la carne, gli uomini campavano di meno. Subito la generazione umana non fu così longeva. Uomini e donne morivano prima, forse da mettere in relazione a questo fatto, al fatto dell'alimentazione carnea, si suppone questo. Nell'interesse della salute dell'essere umano, quale distinzione stabilì Dio tra carne e carne? Leggiamo la conclusione del libro Levitico 11, dal 44 al 47. Poiché io sono il Signore, il vostro Dio, santificatevi dunque, siate santi, perché io sono santo. Poiché io sono il Signore, il vostro Dio, santificatevi dunque, siate santi, perché io sono santo, non contaminate le vostre persone per mezzo di uno qualsiasi di questi animali che strisciano sulla terra. Poiché io sono il Signore che vi ho fatti salire dal paese di Egitto, per essere il vostro Dio. Siate dunque santi, perché io sono santo. Questa è la legge riguardante i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente che si muove nelle acque, ogni essere che striscia sulla terra, perché sappiate discernere ciò che è impuro da ciò che è puro. L'animale che si può mangiare è quello che non si deve mangiare. Se Dio dice no, non mangiare questo, dobbiamo ragionare col cervello, non con lo stomaco o con la gola. Io credo che sia abbastanza chiara la Bibbia, come no? Io mi ricordo quando venne il pastore in casa mia e mio padre, che era un eccellente macellatore di maiali, veniva dalla Bassa Lodigiana, era un maestro nell'allevamento dei maiali, nell'uccisione dei maiali, nella macellazione, ed era anche un maestro casaro, cioè era un eccellente fabbricante di provoloni, tanto famosi nella Bassa Lodigiana. Avevamo appena finito la macellazione di queste bestie, che io ingrassavo con fave, con fichi d'India, quelli stritolavano tutto, sembravano delle macchine tritasassi, mangiavano tutto, eccetera. E allora il pastore fece lo studio dell'Evangelo e della salute, parlò di Levitico 11, e il soffitto della povera cucina era tappezzato di salsicce, era tappezzato di prosciutti, era tappezzato di salami. Il pastore imperterrito fece lo studio biblico come se avesse visto festoni di rose. Fece la preghiera, partì, e noi dicemmo: cosa facciamo? Dobbiamo ubbidire a quello che il Signore dice. Vi ricordo che questo accadde nel 1940, quando la fame imperversava, quando c'era la tessera non aria, quando si mangiava un etto di pane e mezzo al giorno, e io ragazzino di 12 anni ne avrei mangiato mezzo chilo per volta, non c'era niente. I miei genitori fecero un atto di fede, vendettero tutto, e la gente diceva: i visigalli sono diventati pazzi. Forse dal punto di vista umano era comprensibile, ma non morimmo di fame. Il Signore ci aiutò, facemmo piazza pulita e campammo lo stesso. Il Signore ci benedisse spiritualmente e materialmente. Cari amici, per concludere, la Bibbia menziona tre tipi di vino: quello dolce, cioè senza alcol, e il succo d'uva; quello fermentato, che ubriaca perché è alcolico; e quello generico, perché molti vanno a vedere la Bibbia e vedono che Noè si ubriacò, e cosa vuoi, una licenza per ubriacarti perché Noè si è ubriacato? Ha commesso un errore. Ma tu hai la fede, guardi soltanto i difetti di Noè, non guardi la fede perché ha costruito l'arca? Perché non guardi la sua fede invece di guardare la sua ubriacatura? La Bibbia è la verità, racconta il bene e racconta il male che uno ha fatto. Vino fermentato, quindi che ubriaca, e poi parla del vino generico, non si sa se era fermentato o no. Condanna l'uso di quello fermentato e descrive un ubriaco. Sentite, Proverbi capitolo 23, Proverbi capitolo 23, versetto 31 e 32. Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nel bicchiere e va giù così facilmente. Alla fine esso morde come un serpente e punge come una vipera. E allora continua dicendo: i tuoi occhi vedranno cose strane, il tuo cuore farà dei discorsi pazzi. E già, l'ubriaco. Sarai come chi si coricasse in mezzo al mare, come si coricasse in cima a un albero di nave. Dirai: mi hanno picchiato e non mi hanno fatto male. Mi hanno percosso, non me ne sono accorto. Quando mi sveglierò, tornerò a cercarne ancora. Il vino alcolico è sempre sconsigliato. E noi, cari amici, dobbiamo ascoltare la parola di Dio. Noi viviamo in un mondo di orge, diciamolo francamente, è così. In un mondo di bagordi, di mangiate, di bevute, di fornicate, eccetera. E ci sono dei cristiani che vorrebbero avere delle dispense per poter fare il cristiano e poi fare quello che gli pare e piace. No, queste dispense la Bibbia non le dà, non ci sono. La Bibbia è un libro di insegnamenti, di rimproveri, di correzioni, di ammonimenti, non un libro di dispense. E vuole formare in noi lo spirito di responsabilità che ogni essere umano deve avere e ascoltare quello che dice Dio, non quello che dice lo stomaco o la gola. Tito, Epistola a Tito, capitolo 2, versetto da 11 a 13. Infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata, e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Noi siamo in attesa del ritorno del Signore, del ritorno di Cristo. Le nazioni sono adirate, il mondo è un mondo di intemperanze fisiche, morali, spirituali, in un mondo pieno di apostasia. Ascoltiamo il Dio attraverso il messaggio eterno della Bibbia, mettiamo in pratica i suoi insegnamenti. Qui è detto che dobbiamo rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, cioè temperatamente, giustamente e in modo santo. Vedete come viene messo in relazione la santità anche con il modo di nutrirsi, di comportarsi, il nostro modo di vivere. Oh, che Dio ci aiuti ad essere pronti per quel grande giorno. Questa è la mia preghiera. Amen.